Ecco, il brano che ascoltiamo adesso è tolto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 17, da 12 a 26, ma forse ce ne basterà anche meno. Così continuiamo a vedere un po' com'è la Chiesa. Di solito noi la Chiesa la vediamo dal nostro punto di vista, e il nostro punto di vista normalmente è superficiale, perché noi vediamo quel che si vede. E come siamo capaci di vedere noi peccatori, e quindi vediamo della Chiesa l'aspetto umano, e quindi anche vediamo il peccato dei membri della Chiesa. Ci riesce più difficile vedere come Dio stesso vede la Chiesa. Lui ha altri occhi, un altro sguardo più profondo, che va maggiormente dentro la situazione. Allora cerchiamo a guardare, a pensare alla Chiesa, anche ascoltando queste righe del Vangelo. Gesù sta parlando ai suoi discepoli nel cenacolo, dopo aver mangiato, anzi sta pregando ad alta voce davanti a loro, si rivolge al Padre, e dentro queste parole, questo dialogo, possiamo dire, o colloquio che Gesù fa col Padre, sentiamo come lui vede la Chiesa, cosa lui sente per la Chiesa. I suoi discepoli che sono lì sono già l'inizio della Chiesa, hanno già mangiato il corpo di Cristo e bevuto il suo sangue, sono membri della Chiesa, sono i primi fondamenti, addirittura il fondamento della Chiesa, gli apostoli. Vabbè, la Chiesa è fondata su Gesù Cristo, è lui l'unico fondamento, però usiamo anche questa immagine anche per gli apostoli, le 12 colonne della Chiesa vengono chiamati a volte, o i basamenti, come dice il libro dell'Apocalisse. Allora, ascoltando queste righe del Vangelo, noi cerchiamo di pensare non solo al nostro rapporto personale con Dio, il nostro rapporto personale con Gesù, ma teniamo presente anche questo fatto che Gesù vede, sta vedendo, sta contemplando insieme col Padre, sta contemplando la Chiesa, quella che è viva nei secoli e che deve durare nei secoli. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, che siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, Il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, che l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro. Ecco, ricominciamo dall'inizio. Gesù vede un po', guarda un po' indietro, quando ero con loro. Adesso è ancora con loro lì nel cenacolo, però sente o sa che sono le ultime sue ore insieme con loro. Quindi fa il riassunto o guarda indietro che cosa ha fatto lui con questi discepoli, quindi per la Chiesa, che cosa ha fatto Gesù. Conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Questo è il compito di Gesù, quello che Gesù ha realizzato. Li ha conservati nel tuo nome. Questa è un'espressione particolare, che cosa vorrà dire? Conservare nel nome. Io credo che è una parola che riassume un po' il fatto che Gesù ha manifestato il Padre ai suoi discepoli, gli ha manifestato il suo amore e li ha aiutati a stare in rapporto con Lui, in un rapporto di amore, di confidenza, proprio come figli col Padre. Conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato. Li manteneva, e faceva anche fatica Gesù a mantenerli in un rapporto d'amore col Padre, perché c'era sempre il pericolo che intraprendessero un rapporto con Dio come quello dei farisei o come quello degli scribi. La tentazione c'era continuamente. Conservavo nel tuo nome e li ho custoditi. L'opera di Gesù ha avuto frutto per tutti loro, tranne per uno, che è andato perduto, perché si adempisse la scrittura. La scrittura era scritto così e questo si compie. La scrittura non viene cancellata nemmeno dall'amore grande che Gesù ci ha messo, anche per Giuda. Noi sappiamo come l'ho amato, come gli ha dato persino il segno di affetto più grande, quello di dargli il pane in mano, di intingerlo per lui. Nonostante questo grande amore che Gesù ha per il suo discepolo, è il figlio della perdizione. La scrittura diceva: c'è il nemico, c'è colui che cammina insieme con me eppure mi tradisce, alza contro di me il suo calcagno. Questo avviene. Questa parola può diventare, come si può dire, di, non dico di consolazione, ma perlomeno luce anche per quelle persone, che siano genitori o che siano pastori o che siano persone che hanno una qualche responsabilità verso altri, quando vedono che uno non corrisponde all'amore che gli si è dato, all'istruzione che gli si è data. Non è detto che sia colpa sempre di colui che ha istruito perché non è stato capace di fare abbastanza. No, Gesù ha fatto abbastanza, ha fatto tutto, anche per Giuda, eppure anche lui. Quindi nella Chiesa ci sarà sempre presente anche questo mistero. In fondo lo possiamo proprio chiamare anche mistero, nel senso che noi non riusciamo a capirlo fino in fondo, che nonostante tutto l'amore c'è qualcuno che non ne viene contagiato. Questo vale qui per Gesù, per l'inizio, per la prima Chiesa, ma vale ancora lungo tutta la storia della Chiesa. Troviamo sempre qualcuno che tradisce. C'è sempre stato, tutte le epoche, e ci sarà ancora. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Ecco, Gesù sa di tornare al Padre, di andare al Padre, però continua la sua preghiera per loro, per i discepoli, per la sua Chiesa, Che cosa preme per la sua Chiesa? Abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Aveva cominciato, come abbiamo visto anche nel Vangelo di questa domenica, Gesù ha cominciato la sua missione con i suoi discepoli, cambiando l'acqua in vino, facendo vedere come la vita, il rapporto con Dio deve essere, è fonte di gioia se è un rapporto autentico. E Gesù lo ha voluto cambiare, il rapporto con Dio che avevano prima, cambiarlo in modo che sia pieno di amore gioioso. Abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Gesù sta ancora parlando col Padre e vede quindi i suoi, vede la Chiesa come custodi della parola di Dio. La Chiesa, qui i suoi discepoli, ma che sono l'inizio della Chiesa, possiamo proprio dire la Chiesa è custode della parola di Dio. Io ho dato a loro la tua parola, la parola del Padre, cioè tutto quello che il Padre ha da dire agli uomini lo custodisce la Chiesa, e lo custodisce con sofferenza. Il mondo li ha odiati proprio per questo, perché il mondo si accorge che quelli che custodiscono la parola di Dio non fanno parte del mondo, sono come qualcuno, qualcosa, una realtà che viene da fuori. Il mondo non se la sente propria. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Gesù ha portato in sé la parola del Padre, l'ha realizzata, compiuta, tradotta. Lui stesso è diventato parola del Padre e dagli uomini è stato odiato, non è stato riconosciuto, perché non aveva gli interessi degli uomini, aveva altre prospettive. E così quelli che ricevono la parola di Dio. Io ho dato a loro la tua parola, il mondo li ha odiati. Quindi i discepoli, la Chiesa è in questa situazione, custode della realtà di Dio, della parola di Dio, odiata dal mondo. E questa è una visione della Chiesa continua in tutte le epoche, anche oggi. Non chiedo che tu li tolga dal mondo. Nonostante questo, Gesù non vuole per i suoi, e quindi per la Chiesa, non vuole che esca dal mondo, che scappi. Non chiede al Padre che la Chiesa sia senza persecuzione. Non chiede al Padre che la Chiesa sia senza sofferenza, senza quest'odio del mondo. No. Che cosa chiede invece? Soltanto che li custodisca dal maligno, perché sa che il maligno continuerà a combattere la Chiesa, che il maligno continuerà a cercare anche tra i suoi discepoli, tra i discepoli di Gesù, quindi nella Chiesa, a cercare di traviare qualcuno, ma che li custodisca dal maligno. Questa è la preghiera che Gesù fa al Padre, che in fondo è la preghiera già contenuta nel Padre nostro. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, dal maligno. Così termina il Padre nostro, proprio l'ultima parola di quella preghiera, e così qui Gesù rivolge ancora questa parola al Padre. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. La Chiesa partecipa in pieno dell'essere di Gesù. Io non sono del mondo, nemmeno essi sono del mondo. Quindi la Chiesa fa proprio parte del mistero della presenza di Gesù e del modo di essere presente di Gesù nel mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Dopo aver chiesto la custodia dal maligno, allora cosa si può chiedere in positivo? Consacrali nella verità. E la tua parola è verità, cioè la parola che viene dall'alto, la parola che viene da Dio è verità, perché è l'unico modo, la parola di Dio è l'unico modo che vede fino in fondo la realtà delle cose e della vita dell'uomo e della vita dei popoli. Soltanto la parola di Dio vede fino all'eternità, perché è una parola che dura per sempre. Quindi consacrali nella verità, è come dire consacrali nella tua parola, cioè che ci siano dentro in maniera stabile, definitiva, nella parola di Dio. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Nonostante che nel mondo la Chiesa trovi odio contro di sé, persecuzione, Gesù la manda nel mondo. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Quindi la Chiesa non è destinata ad avere tutto comodo, tutto facile, ma è destinata ad una missione. A una missione là dove anzitutto non è accolta. Il mondo li ha odiati. Non chiedo che li tolga del mondo, ma li ho mandati nel mondo. Quindi la Chiesa deve essere nel mondo, perché lì la vuole Gesù. Ma naturalmente non come del mondo, ma come un'inviata dall'alto, da Dio. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Cosa vuol dire consacro me stesso? Vuol dire mi offro. Le cose che vengono consacrate significa che vengono messe a disposizione di Dio per essere usate solo nel culto. Gli animali che vengono consacrati venivano bruciati sull'altare, no? Offerte del sacrificio erano. Consacra, per loro io consacro me stesso. Io mi rendo santo, mi rendo tutto tuo, come dire, io per loro ti ubbidisco in pieno fino alla morte. Per loro io consacro me stesso, mi offro, per loro, a loro vantaggio, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Quindi noi abbiamo già una preghiera esaudita per noi, ed è la preghiera di Gesù, questa qui, la sua consacrazione, la sua offerta. Di per sé, stando a queste parole, non ci sono più altre preghiere per noi da fare. È già fatta la preghiera, è già esaudita, perché certamente quella di Gesù è esaudita dal Padre. Per loro io consacro me stesso. Da qui comprendiamo anche qual è la nostra preghiera più vera e più bella. Non sono le parole che facciamo, che siamo capaci di dire, o i riti che siamo capaci di inventare, ma la preghiera più vera è questa, consacrare se stessi, cioè offrirsi in piena obbedienza, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Siamo anche noi messi dentro a questo. La verità è quello che di Dio si può conoscere e vedere. Quindi consacrati nella verità vuol dire che anche attraverso di noi si può vedere, si può manifestare qualcosa di Dio, della realtà, dell'amore del Padre, della vita di Dio. Noi diventiamo così i rivelatori di Dio, e Gesù si è offerto, si è consacrato, proprio perché noi, che siamo i Suoi, possiamo diventare quelli che manifestano Dio al mondo, manifestano la pienezza dell'amore di Dio al mondo, consacrati nella verità. E adesso viene una parola, ancora della preghiera di Gesù, dalla quale comprendiamo come Gesù pensi proprio non solo a quei dodici, ma a tutti gli altri che apparterranno a Lui, quindi a tutta la Chiesa, compresa quella di oggi e quella del 2000. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Ecco, qui c'è una bella definizione della Chiesa anche. Sono quelli che per la loro parola, per la parola degli Apostoli, crederanno in me. Abbiamo visto, leggendo gli Atti degli Apostoli, come i cristiani erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. E qui Gesù che dice, quelli che per la loro parola è quella di quei dodici che ha lì. Quindi la parola degli apostoli è la fonte della fede, della nostra fede di oggi. Noi non crediamo perché abbiamo fatto esperienze. Quelle possono esserci a sostegno della fede vera, ma la fede vera scaturisce dalla parola degli apostoli. Per la loro parola crederanno in me. Noi crediamo in Gesù, nella sua persona, perché gli apostoli hanno parlato, hanno annunciato. Quindi qui vediamo quanto è grande l'importanza della parola annunciata dagli apostoli. È il fondamento della fede in Gesù. E per questi che cosa crede, chiede Gesù per questa Chiesa? Tutti siano una sola cosa. Ecco cosa preme al Signore, e questo lo ripeterà altre volte nelle righe seguenti, almeno 3 o 4 volte. Si può quasi dire che è l'unica preghiera che Gesù fa al Padre per noi, che tutti siano una cosa sola. Essere una cosa sola è essere uno, è veramente un miracolo, perché l'esperienza dell'uomo già fin dall'inizio è quella della divisione. Già Adamo e Eva sperimentano di essere divisi, uno accusa l'altro. Poi non parliamone Caino e Abele. E giù e giù lungo tutta la storia vediamo la Torre di Babele, che è un po' il simbolo di quello che c'è nel mondo. Quindi se quelli che credono in Gesù invece sono uno, questo è un miracolo, è una cosa nuova, è una cosa che non viene dalla terra, non viene dal mondo, non viene dalle capacità umane, ma viene proprio dall'alto. È la testimonianza prima, più grande, che ci troviamo di fronte alla presenza di Dio. Quando chi crede in Gesù è un uno, una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco, qui viene ripetuta, specificata la preghiera che Gesù fa al Padre, e viene detto anche il motivo. Perché è importante questo. Com'è che devono essere uno i discepoli di Gesù? Come tu, Padre, sei in me e io in te. Questa è l'unità. Un'unità di amore, quindi. Tu, Padre, sei in me. Il Padre è in Gesù perché ha fiducia in Lui. E io in te perché è ubbidiente Gesù al Padre. Siano anch'essi in noi una cosa sola. In noi. Ecco, com'è che devono fare i cristiani a essere uniti? Non cercare di andare d'accordo. Essere in noi, essere uniti al Padre e a Gesù. Allora viene anche l'unità tra i credenti, tra i cristiani. Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il mondo come può arrivare alla fede? Sappiamo che il Padre ha dato il Figlio per il mondo. Ma a cosa serve questo? Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E com'è che fa il mondo a credere che Gesù è proprio mandato dal Padre? Deve vedere i suoi uniti, il mondo deve vedere questo miracolo. La Chiesa è questo mistero, l'unità degli uomini, dono di Dio, in modo che gli uomini possano per questo miracolo credere. È il miracolo più sicuro per portare alla fede. Gli altri miracoli, difficilmente, anche se uno guarisce da una malattia improvvisamente, o gli viene aggiustata una gamba, o che so io, insomma sì, qualcuno può arrivare alla fede, ma può essere quella ancora una fede un po' pagana. Non è ancora fede in Gesù, è fede che Dio esiste. E qui ci arrivano anche i pagani, può arrivare anche. Ma la fede che tu mi hai mandato, la fede in Gesù, e quindi in tutto quello che Gesù ci ha detto e insegnato, avviene solo per questo miracolo specifico. Siano anch'essi in noi una cosa sola. e la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro. Ecco un'altra cosa grande. La Chiesa cos'è? È il luogo della gloria di Dio. La gloria è un termine tipico, specifico, che si usava solo per il Tempio di Gerusalemme. Era nel Tempio la presenza della gloria di Dio, cioè la gloria vuol dire è il manifestarsi della presenza di Dio, solo nel Tempio di Gerusalemme. Adesso la gloria di Dio dov'è? Cioè dov'è che Dio manifesta la sua presenza? La gloria che tu hai dato a me, in Gesù Dio manifestava la sua presenza finché Gesù era su questa terra. Io l'ho data a loro. Ecco chi è che porta la gloria di Dio, dove possiamo vedere la presenza. La presenza di Dio diventa visibile in loro, cioè nella Chiesa, perché siano come noi una cosa sola. Questo essere una cosa sola, come il Padre con Gesù, come nella Trinità, è il manifestarsi della presenza di Dio nella Chiesa ed è anche un motivo che favorisce questa unità. La presenza di Dio poi diventa nuovo alimento per l'unità dei credenti, dei cristiani. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. E il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Ancora all'unità sta pensando Gesù. Siano perfetti nell'unità. Non dice siano perfetti, semplicemente. Cioè senza peccati, senza difetti, senza sofferenze o senza quel male. No, ma siano perfetti nell'unità. Perché il miracolo dell'unità non lo si vede dove tutti sono belli, buoni, senza peccati, senza difetti, ma il miracolo dell'unità lo si vede proprio come miracolo, proprio perché ognuno porta le proprie debolezze. E nonostante questo c'è la perfezione dell'unità, allora lì si vede il miracolo della gloria di Dio, la presenza di Dio. E il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Ecco, il mondo sa, conosce Gesù, la provenienza di Gesù e l'amore divino di cui Gesù è portatore, lo sa da che cosa? Dalla perfezione dell'unità dei discepoli. Questa è la missione più vera e più grande che noi cristiani abbiamo come Chiesa nel mondo. Attraverso la nostra unità viene favorito la fede di chi ancora non crede, la fede del mondo e la conoscenza che il mondo può avere di Gesù e quindi del Padre. Quindi la nostra missione prima, più importante, di discepoli del Signore, di cristiani, di Chiesa, è questa: vivere l'unità. Allora siamo missionari. Ed è la missione più importante, quella che suscita l'interrogativo del popolo, che poi può anche chiedere qualcosa di Gesù e apre la propria mente e il proprio cuore alla conoscenza del Signore per accogliere anche la parola degli apostoli. Ma se il cuore non viene aperto da questo miracolo dell'unità, allora anche la parola degli apostoli rischia di cadere in un terreno non preparato e quindi non portare frutto. Siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Ecco, un pochino questo è anche, come si può dire, la missione principale di cui ci sentiamo noi come comunità qui in questa casa portatori. E anche se andiamo in missione adesso, ci andiamo per questa missione, non per la missione di chi parla, ma per la missione di chi vive l'unità, in modo che questa unità, che questa vita obbliga la gente a farsi domande e quindi ad aprire il cuore ad un eventuale evangelizzazione. La missione dell'unità. Gesù continua la preghiera in una maniera nuova. Usa col Padre adesso una parola che non ha mai usato prima. Padre, voglio. È abbastanza forte questo modo di parlare di Gesù. Si sente proprio come un figlio che è in casa e ha una sua, ha delle sue esigenze, delle sue volontà. Padre, voglio. Non che venga a mancare l'amore al Padre in questo, ma dice un po' tutta la forza che questo amore può comportare. Voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Quindi Gesù sta pensando alla sua vita trinitaria o sta pensando al futuro della Chiesa. Ci vuole tutti in paradiso. Voglio. Perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato. Quindi non è un... questo contemplino la mia gloria non è un qualcosa che va a scapito del Padre, è la gloria del Padre, quella che il Padre ha dato. Poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo, e quindi questo amore va avanti fin dopo la fine del mondo, continuerà sempre. Ecco, Gesù chiede proprio la comunione continua e completa con i Suoi, la comunione dei Santi. Siano con me dove sono io, anche dopo e oltre questa terra. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. Soltanto Gesù, il Figlio, può conoscere il Padre, ma i Suoi discepoli conoscono il Figlio e quindi conoscono anche il Padre. Sanno che tu mi hai mandato, quindi sono in comunione. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome. Ecco, Gesù aveva iniziato questo brano che abbiamo visto così: conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato. E qui termina: ho fatto conoscere loro il tuo nome. Ecco quindi come... qual è la cosa specifica della Chiesa? Conosce il Padre, conosce il nome del Padre. È la conoscenza di Dio. Ma non è solo una conoscenza sapere che Dio si chiama Padre. Conoscere il nome vuol dire, il nome del Padre vuol dire essere in un rapporto tale da vivere come figli con Dio, da vivere questa intimità, confidenza, fiducia e anche coraggio della propria libertà, perché un figlio è libero, e quindi anche il coraggio di dire qualche cosa al Padre, oltre che di ascoltare, naturalmente di dire con amore, come si ascolta con amore. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere. Non è terminata l'opera di Gesù. L'opera di Gesù nella Chiesa continua allo stesso modo. Ha fatto conoscere il nome del Padre, ma lo deve far conoscere ancora, perché siamo continuamente in cammino, siamo alla sequela di Gesù. Non abbiamo ancora, nonostante che Gesù ci abbia insegnato tutto, ci abbia mostrato tutto, noi non abbiamo ancora visto tutto, non abbiamo ancora aperto del tutto il cuore e gli occhi e la mente per accogliere tutto quello che Gesù ci ha potuto e voluto dare. E quindi la sua missione nei nostri riguardi continua. Noi stiamo ancora alla scuola di Gesù, impariamo ancora da Lui. La Chiesa è sempre reformanda, dice anche il Concilio. È già... ma non è ancora del tutto. Ha bisogno continuo di entrare sempre di più nel mistero, quindi nell'amore di Dio, nella sua gloria. Perché l'amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Gesù vede quindi i suoi discepoli, vede la Chiesa partecipe dell'unità di Dio. della vita di Dio, quasi che Dio e la Chiesa sono un tutt'uno, quasi, però anche in realtà. L'amore col quale mi hai amato sia in loro. Quindi i discepoli, la Chiesa, portatrice dell'amore di Dio per Gesù. L'amore del Padre per il Figlio ce l'ha la Chiesa. E io in loro, anche l'amore del Figlio per il Padre. Quindi la vita di Dio, Trinità, è presente nella Chiesa, perché c'è questo amore in essa. Ecco, qui vediamo un po' come Gesù vede la Chiesa, in una dimensione così intima, profonda e grande, quasi da essere senza quasi. La Chiesa che rivela, mette alla luce, ma non come qualcosa di estraneo, ma come qualcosa di intimo, la vita di Dio, l'amore divino, la Trinità. Perché ne partecipa l'amore, non perché sa, ma perché vive. Perché Dio è realmente presente in essa, con tutta la sua pienezza, per questo la Chiesa lo manifesta. Quindi quando pensiamo alla Chiesa non dobbiamo pensare solo agli uomini di Chiesa, coi loro difetti e i loro peccati. Pensate che siamo anche noi uomini di Chiesa, perché siamo cristiani, battezzati, membri della Chiesa. Quindi non pensiamo solo a quel che vediamo noi della Chiesa, che le prime cose che vediamo sono proprio i peccati degli altri, perché ci fanno un po' soffrire o ci meravigliano. Ma quando pensiamo alla Chiesa, anzitutto pensiamo a come Gesù l'ha vista e la vede, come il Padre l'ha vista e la vede attraverso Gesù. E allora la vediamo per davvero come Chiesa, come mistero di Dio nel mondo. E saremo ancora molto più riconoscenti sia di farne parte che di goderne la presenza accanto a noi. Amen.